Ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi ci prendiamo un pochino di pausa, ci rilassiamo da queste brutte notizie della guerra e cerchiamo di tornare un pochino alla normalità, ecco, anche a distrarci da questo bombardamento costante di notizie negative che ci arrivano da certe zone del mondo. Di cosa parliamo oggi, Carolina?
Siamo donne, oltre alle gambe c'è di più.
Ok, dopo Carolina vi spiegherà da dove ha preso questa frase di una canzone italiana molto molto famosa, ma parliamo appunto di donne, visto che l'8 marzo è passato da poco e quindi vogliamo raccontarvi di tre donne italiane, diciamo, importanti, famose, che hanno fatto qualcosa di importante per l'Italia. Ora bando alle ciance e iniziamo con i nostri episodi. Bene, puoi dirci adesso, Carolina, di quale canzone appunto canticchiavi il ritornello?
Canticchiavo il ritornello di Siamo Donne, una canzone del 91 che è stata un simbolo, cantata da Sabrina Salerno e Gio Squillo, e sono andate a Sanremo con questa canzone ed è rimasta un po', perché il ritornello ovviamente implica una sorta di emancipazione, no? Siamo donne, oltre alle gambe c'è di più, quindi non abbiamo solo un bel corpo, non siamo solo belle, quindi questo è un bel messaggio in realtà. Poi il fatto che, se guardate il video, loro comunque fossero mezze nude è una cosa sociale dei tempi, ecco, non vi spaventate.
Ok, allora abbiamo scelto tre donne che hanno fatto qualcosa di importante per l'Italia e possiamo iniziare con una delle mie preferite, diciamo, l'ho scelta io, che è Margherita Hack. Ecco, forse molti di voi la conosceranno già. Margherita Hack è un'astrofisica, è stata, purtroppo, perché è morta nel 2013, quindi non da tantissimo tempo. È stata un'astrofisica, una divulgatrice scientifica, divulgatrice, cioè viene dal verbo divulgare, cioè diffondere appunto la scienza, la conoscenza scientifica, e un'attivista politica. Nasce nel 1922 a Firenze, quindi è vissuta durante il fascismo e si laurea, pensate, in fisica nel 1945, proprio alla fine della guerra. Diventa professoressa dell'Università di Trieste nel 1964, direttrice del Dipartimento di Astronomia sempre dell'Università di Trieste dal 1985 al 91 e successivamente dal 1994 al 1997. È importante perché? Perché ha collaborato con la ESA, che è la European Space Agency, quindi l'equivalente della NASA per noi europei, e con la NASA stessa. E grazie al suo lavoro, la comunità astronomica italiana si è espansa, è diventata molto più grande, sia dal punto di vista, diciamo, di persone che hanno iniziato a interessarsi di astronomia, anche se comunque come tradizione, diciamo, pensate semplicemente a Galileo Galilei, ecco, abbiamo comunque una buona tradizione per quanto riguarda l'astronomia, ma ha anche contribuito a sensibilizzare la politica per quanto riguarda l'utilizzo di satelliti italiani. Altre cose importanti su Margherita Hack: ha fondato una rivista scientifica, L'Astronomia, nel 1979, e ha fondato e collaborato a molte altre riviste scientifiche, nonché in quanto divulgatrice, appunto, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, dibattiti, quando appunto in Italia si parlava di scienza, astronomia, spazio e tutti questi temi per me molto molto affascinanti. Altri fatti interessanti sono la sua posizione sulla vita extraterrestre, quindi sugli alieni, e lei era convinta dell'esistenza di altre forme di vita nell'universo, quindi e lo ha espresso diverse volte pubblicamente, anche se è sempre stata molto molto scettica per quanto riguarda il fenomeno degli UFO, quindi questi velivoli o dischi volanti, li chiamiamo in italiano, ovvero questi velivoli, questi fenomeni che si vedono nel cielo. Per quanto riguarda la politica, è stata un'attivista, è stata anche candidata in alcune elezioni e è stata molto attiva per quanto riguarda i diritti delle coppie omosessuali, quindi si è battuta pubblicamente per questo. Lei è di famiglia cattolica, però poi è diventata subito un'atea molto molto convinta, e ha avuto anche delle posizioni sull'energia nucleare in Italia. La sua posizione è molto particolare perché lei pensa che ci sia una paura ingiustificata per l'energia nucleare, che sia comunque un tipo di energia molto più pulita e sostenibile per l'ambiente, tuttavia si è sempre opposta alla costruzione di centrali nucleari in Italia proprio per la poca affidabilità del paese, ecco, un po' per le zone sismiche in Italia, un po' per la gestione, la corruzione, ha sempre avuto dei forti dubbi appunto sulla costruzione di queste centrali. È stata un'animalista molto molto fervida ed è stata anche vegetariana per praticamente tutta quanta la sua vita. Bene, perché l'abbiamo scelta, Carolina?
L'abbiamo scelta per due motivi, perché è una donna semplice. Se voi guardate le foto vi rendete conto che nonostante i titoli, nonostante la grande carriera accademica e televisiva, è rimasta una donna profondamente semplice e posso permettermi anche sempre con la battuta pronta. Questo è tipico dei toscani, perché lei ha un orgoglio toscano. E soprattutto col suo lavoro ha avvicinato tantissimi giovani, uomini e donne, all'astrofisica, una scienza che non è ovviamente il primo pensiero delle persone. L'altro motivo che ci riguarda personalmente è la sua posizione, il suo grande amore per la lingua italiana. Era stato proposto qualche anno fa di eliminare la lingua italiana dalle università in favore dell'inglese, che è più spendibile a livello internazionale. Sicuramente questo, però Margherita Hack si è opposta a questa cosa, dicendo che appunto nelle università italiane bisogna parlare italiano, quindi non ci può essere solo l'università in inglese. E noi ovviamente per il nostro lavoro apprezziamo molto la difesa della nostra lingua. Ben vengano studiare tutte le lingue del mondo, ma ci vuole anche un po' di rispetto per la propria lingua madre.
Sì, anche perché se parliamo di certi temi, ecco, sicuramente è molto più comprensibile se una persona padroneggia la propria lingua, capire, fare ricerca, esprimersi appunto con la propria lingua.
E poi che noia un mondo in cui si parla solo una lingua.
Infatti. Bene, allora, la prossima che abbiamo scelto è una dei due premi Nobel donne italiane, ovvero Rita Levi-Montalcini. Puoi raccontarci qualcosa su di lei, Carolina?
Sì, allora, Rita Levi Montalcini nasce a Torino nel 1909, quindi siamo un pochino prima di Margherita Hack, e è stata una neurologa di fama mondiale. Come appunto diceva Alessandro, ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1986, quindi quasi 40 anni fa ormai. Ok. Lei nasce in una famiglia ebrea, il cognome Levi è uno dei cognomi di origine ebraica più famosi della storia italiana, e nel 1936, pensate, si laurea in medicina e poi decide di specializzarsi in neurologia e psichiatria, quindi una carriera complicata, diciamo la sua, una scelta di vita molto complicata già di per sé, se non fosse che nel 1938, come tutti sappiamo, l'Italia accetta le leggi razziali elaborate dalla Germania nazista e quindi inizia la persecuzione e l'esclusione dalla vita sociale degli ebrei. Ovviamente lei è una donna forte, l'avete già capito dalle sue scelte accademiche, diciamo, decide di inizialmente scappare in Belgio, anche per capire un po' la situazione, per poi tornare l'anno dopo in Italia in macchina e continuare le sue ricerche a casa sua, a Torino, nascosta ovviamente, non alla luce del sole, e dimostrando appunto un attaccamento viscerale quasi alla sua patria. Purtroppo la guerra inizia, l'Italia viene bombardata e lei è costretta ancora una volta a scappare dalla sua Torino e trova rifugio a Firenze, dove rimane fino alla liberazione d'Italia.
Ecco, e poi continua anche a lavorare con, cioè diventa capo medico del centro del quartiere generale anglo-americano a causa di un'epidemia di tifo, ecco, che è appunto un tipo di malattia. Dopo la fine della guerra conclude i suoi studi e si trasferisce negli Stati Uniti per fare ricerca. Negli anni 50 inizia ad insegnare negli Stati Uniti e negli anni 60 torna a collaborare con l'Italia e diventa direttrice del laboratorio di biologia cellulare. Perché ci piace Rita Levi Montalcini? Dal mio punto di vista, per una storia incredibile, no? Fatta di coraggio, determinazione, nonostante la guerra, nonostante i bombardamenti, nonostante le fughe all'estero e in giro per l'Italia, ha sempre continuato a fare il suo lavoro di ricerca, per la quale dopo è stata premiata nel 1986 con il premio Nobel per la medicina, quindi per la scoperta del fattore di accrescimento della fibra nervosa. Ecco, questo ve lo lascio a voi, se qualcuno di voi è medico e vuole approfondire questa scoperta di Rita Levi Montalcini, la lascio completamente a voi, perché noi non siamo medici assolutamente. A te perché piace invece?
A me piace perché ricordiamo che era una donna nata nel 1909, cioè una vita vissuta in un mondo prettamente maschilista, dove la donna probabilmente si riduceva ad essere un'incubatrice, a fare figli e basta. Lei aveva una mente talmente brillante ed era talmente avanti che riconosceva la verità, e cioè che non ci sono differenze fra l'uomo e la donna a livello biologico. Lei ha sempre sostenuto questa cosa e quindi sapeva che gli uomini e le donne avrebbero potuto fare le stesse cose raggiungendo gli stessi risultati, detto da una donna di quell'epoca. Questo ci fa sperare e credere che si possano superare le diversità di questo tipo e quindi uscire dalla cultura dominante.
Bene, invece la prossima, molto molto più attuale, parliamo di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni, che è considerata in Italia quasi la first lady, possiamo dire, o la royal family, parte della famiglia reale, che non esiste in realtà in italiano, però è sicuramente al momento forse la donna più famosa in Italia, anche a livello internazionale. Chi è Chiara Ferragni? Nasce nel 1987, quindi giovane, molto giovane, nel 2009, mentre studia, ha l'idea di aprire un blog di moda, The Blonde Salad, che raggiunge un seguito mai visto prima di allora e piano piano diventa un vero punto di riferimento per la moda in Italia.
Esatto, lei comincia a diventare molto influente, lei prima che la parola influencer diventasse così popolare, le case di moda cominciano a ovviamente mandarle capi, a pagarla per la pubblicità, insomma adesso lo sappiamo, però nel 2009 non era così definito questo tipo di collaborazioni.
Esatto, è un influencer ante litteram, possiamo dire.
Esatto, lei sostiene, se ascoltate le interviste, di aver iniziato questo lavoro per gioco, perché amava farsi fotografare e le piacevano i vestiti. E studiando un po', spulciando su internet, aveva trovato delle americane che facevano questo tipo di blog e ha voluto provare. È andata bene, è andata molto bene, perché il suo blog è cresciuto tantissimo e il suo gusto è diventato uno dei più influenti d'Italia sulla moda e, diciamo, le mode non solo sui vestiti ma anche su prodotti per capelli, accessori, un certo stile di vita, mettiamola così. Oggi ha collaborato con tantissime aziende, ve ne cito solo due, per esempio Swarovski, gioielli e Pantene. C'è ancora la pubblicità sulla televisione italiana dei prodotti Pantene, e pensate che addirittura l'azienda Barbie, la Mattel, gli ha dedicato una Barbie Chiara Ferragni Edition, quindi è diventata veramente, è andata proprio, è diventata veramente la donna più famosa d'Italia in questo campo. È apparsa sui giornali di moda più importanti, posando anche sulle copertine, questo è molto importante in quel campo, e dal 2018 si è sposata con un altro personaggio molto influente in Italia, che è Fedez, cioè che è un produttore, un rapper, un presentatore, fa un po' di tutto, diciamo. E anche lui ha partecipato a Sanremo, se lo volete vedere, 2 anni fa, mi sembra. E hanno 2 bambini. Perché ci piace? Perché l'abbiamo scelta?
A me piace sicuramente perché ha saputo sfruttare la potenza dei social network quando nessuno ci credeva, nessuno pensava che i social network sarebbero diventati così importanti per fare del business. Infatti, cioè il suo lavoro principale, cioè possiamo dire che Chiara Ferragni è probabilmente ad oggi la più grande imprenditrice d'Italia, e non soltanto per il capitale, cioè i soldi guadagnati, ma anche per le idee, le innovazioni che è riuscita a portare in Italia, al suo uso, al suo modo di sfruttare le tecnologie. E quindi ha dimostrato che esiste un modo diverso per lavorare. Questo non significa meno faticoso, perché fare il suo lavoro deve essere molto faticoso, molto stressante, anche se non sembra. E ha dimostrato questo, secondo me, ha fatto fare un passo avanti ed è stata di ispirazione a tantissime altre donne, ma anche tantissimi altri uomini che hanno deciso di lavorare con la rete.
Sì, e non solo. A me piace Chiara Ferragni e sarò sempre dalla sua parte, perché in Italia è molto criticata a causa della percezione purtroppo ancora sbagliata che si ha del lavoro in rete, del lavoro online, del suo lavoro di influencer. Molte persone, permettetemi di dirlo, invidiosi, continuano ad offenderla per qualsiasi cosa faccia, accusandola di incapacità di essere diventata ricca, miliardaria, mettendo, e sto citando, due foto su Facebook. Questo è frutto dell'ignoranza di chi non capisce che il lavoro sui social network è un lavoro molto, forse anche molto più stressante di altri, perché gli altri lavori finiscono e i lavori, chi lavora online non finisce mai, perché lei deve postare costantemente, lo sapete come funziona, no? E quindi
soprattutto sei sempre sotto i riflettori e sei sempre criticato, ecco, quando sei così tanto in luce.
Esatto, quindi ci piace perché lei non si lascia intimidire da queste persone cattive che vogliono solo sminuire il lavoro di una donna giovane. E ricordatevi che secondo me parlano i fatti. E un fatto che vogliamo citarvi è proprio questo. Si parla molto spesso di... si accusano questi ragazzi di non saper fare niente, di non fare niente per il proprio paese. Chiara Ferragni non solo vive in Italia, quando potrebbe permettersi di vivere a New York, come fanno molti, no? Negli Stati Uniti, o magari in un'isola nel Pacifico, come sono i ricchi di altri tempi, no? Vive in Italia, vive a Milano con la sua famiglia, fra l'altro da quando ha avuto due bambini, come tutte le donne del mondo, ha decisamente diminuito i suoi viaggi, le sue presenze in giro per il mondo, quindi esattamente come una donna normalissima, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di critica in questo senso, ma soprattutto durante la pandemia lei è stata una delle poche che ha contribuito in maniera attiva. Cosa ha fatto, Ale?
Ha stanziato una raccolta fondi ed è riuscita a raccogliere 4 milioni e mezzo di euro per l'ampliamento del reparto di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Quindi diciamo che ha dato il suo contributo filantropico, possiamo dire, no? Possiamo anche dire che sì, è una filantropa, si può dire in italiano filantropa.
Suona un po' male, però perché no?
Ok. E con questo siamo arrivati alla fine di questo episodio. Prima di lasciarvi, vi ricordo il nostro Patreon, www.patreon.com/stivaleitaliano, per sostenere il nostro lavoro e per ricevere le trascrizioni di tutti i podcast del 2022. Se vi siete persi l'episodio della scorsa settimana, sappiate che sempre su patreon.com trovate la trascrizione gratuita sull'episodio, dell'episodio numero 107 sulla guerra Russia e Ucraina e l'analisi del riassunto di Milena Gabbanelli. Con questo vi lasciamo, vi ricordiamo anche i nostri social, Instagram e TikTok, e ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio.
Ciao,
a presto!
Ciao!
Ciao.